Dal Vangelo secondo Giovanni. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e là seduti i cambiamoneta. Allora fece una frusta di cordicelle e cacciò fuori tutti dal tempio, con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?» Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i giudei: «Questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere». Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma Gesù non si fidava di loro perché conosceva tutti, non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo. Parola del Signore. La liturgia della parola che oggi abbiamo celebrato è di una ricchezza stratosferica e quindi non posso veramente, perché sennò domani mattina siamo ancora qua, tirar fuori tutto quello che c'è. Prenderò una cosa sola, perché anch'io come voi voglio pranzare serenamente tra 1 ora e mezza. Allora, cosa ha visto Gesù di strano?
Niente.
Cosa ha visto Gesù che non avesse mai visto 100.000 volte prima?
Niente.
Ma se voi andate in un tempio indù, che cosa vedete? Credete di vedere quello che succede qui nelle chiese, dei sacerdoti che hanno un'aria così eratica come me, che camminano con vesti lunghe di porpora e incensano in mezzo a profumi sublimi? Vedete dei sacerdoti più o meno scalzi che camminano in mezzo al sangue delle bestie che scannano? L'idea è che l'uomo si priva di qualcosa a cui tiene. Perché se io uccido la mia pecora, e l'ucciderla è il modo di consacrarla, nel senso che la sottrago all'uso che ne farei, tipo il latte dove vado a prendere, cercheremo, certo una pecora che mi dà la capra che mi dà il latte, non ce l'ho più. L'idea è che Dio ha bisogno, per essere tenuto buono, di un sacrificio. Cioè mi tolgo qualcosa che userei diversamente, mangerei ad esempio, e mi darebbe piacere mangiarlo. Quindi mi privo di un piacere perché così tengo buono il Dio. Un mio amico che è appena stato proprio da quelle parti, in Nepal, dice: io sono rimasto impressionato nei templi, io non riuscivo neanche a guardare quando ammazzavano le bestie, però questo era. Dice: ma però pensa, sono talmente religiosi come popolo che perfino la mattina loro, prima di fare qualunque cosa, escono da casa e portano un'offerta a un'immagine che immagino rappresenti una divinità, non so se gli portano una ciotola di latte o insomma, non so bene queste cose come funzionino, perché se no la giornata va male. Tu innanzitutto devi propiziarti gli dèi con delle offerte. È era la stessa cosa, mutatis mutandis. Potremmo molto riflettere su questo, anche sulla struttura antropologica, vorrei dire, no? Di questo modello religioso, l'idea appunto della sul quale molti hanno anche costruito un'etica, si chiama etica del sacrificio. Dietro l'etica del sacrificio c'è l'idea appunto che Dio è sostanzialmente un Moloch, quindi assetato di sangue, che per placarlo lo puoi placare con il sangue, appunto, togliendoti qualcosa che è per te importante. Come se mi dicesse: guarda, Gesù è contento se tu tagli un'orecchia alla Sisi, che è lì tranquilla, e gliela porti qui sull'altare. Io non ho nessuna intenzione di tagliare un'orecchia alla Sisi, la taglierei a qualche altra persona, ma non alla Sisi. Bene, quello che vide Gesù è anormalissimo, intendo dire. Il Tempio, la legge mosaica, campa di questo, ma quando Gesù aveva 40 giorni, non abbiamo visto che suo padre e sua madre andarono a comprare delle colombe nel Tempio per fare un'offerta vicaria. Dovrei offrirti mio figlio, siccome mi pare eccessivo, ti offro una colomba. Queste vittime sono vittime vicarie. Lo so benissimo, c'è una mentalità, si potrebbe studiare anche dal punto di vista antropologico, magico sostitutiva. La vittima sta al posto mio. Ma noi non entriamo in questioni di questo tipo, ci limitiamo a osservare che l'idea è che ci debba essere una vittima, poi ne prendo un'altra. Questa cosa va tutta per aria. Il Signore non aveva visto niente di strano, e non dovete nemmeno considerare o farvi venire in mente, quando leggete questo episodio, cose che purtroppo possono succedere nelle nostre chiese: i banchetti di cianfrusaglie religiose, quella specie di cose orribili, in genere sono immagini spaventevoli del Sacro Cuore o della Madonna, compagnia bella, che trovate fin quasi addosso all'altare. Quelle possono essere cose di cattivo gusto, ma non è quello. Il Signore fa saltare il funzionamento del Tempio. In un certo senso è come se venisse qui, buttasse per aria l'altare, il calice, il messale e tutto il resto. E allora come facciamo a dire la messa? Qual è allora il senso? Lo dice lui: non fate un luogo di mercato. In fondo l'idea è che si mercanteggia col buon Dio. Facciamo così: io voglio una giornata prospera, allora prima, appena esco di casa, porto la mia offerta e così so che tu mi benedirai. Veniamo in casa nostra. Ho un tumore, torniamo sempre su esempi purtroppo veri. Allora io adesso vado in quel posto dove mi dicono che sta apparendo la Madonna, me lo dice anche il parroco: no, ma vada lì. E così la Madonna mi guarisce. Perché abbiamo bisogno di segni, no? I giudei chiedono dei segni, l'abbiamo sentito nella seconda lettura. Dammi un segno che è vero, quello su cui io faccio affidamento, cioè che tu sei buono, che tu sei fedele e che la madre di Dio è la madre di tutte le grazie. In un certo senso si può comprendere, se non che l'avete sentita la seconda lettura. Noi chiediamo segni. La traduzione precedente, non sono andato a vedere sul testo greco, dice miracoli, non è mica la stessa parola, c'è una bella differenza, però insomma segno miracoli. Noi chiediamo miracoli a Dio. E il bello è che lui anche li fa, perché è vero che è onnipotente. E che è vero che molte volte abbiamo la gioia di essere esauditi. È vero. A me è successo. È anche successo di non essere esaudito. Quando seppi che mia madre aveva un tumore, io facevo il primo anno di teologia, chiesi il permesso, forse ve l'ho già raccontata, ma chiesi il permesso al superiore, perché naturalmente dobbiamo chiedere il permesso per fare queste cose, di recitare 1000 rosari interi. Poi da buon giurista ci avevo messo tutte le mie clausole per non trovarmi, come dire, fuori legge. Però insomma 1000 rosari interi sono una bella preghiera, 15 misteri al colpo, hai voglia. Il superiore mi diede questo permesso e io nella mia fede, perché veramente Maria è madre di misericordia, incominciai già subito a dirli, un po' perché volevo prendermi avanti, perché le mie ansie sono una realtà, ma poi perché dico, Signore, io so che tu mi esaudisci. Mia madre guarì? No, ma morì bene. E questo è quello che ho sperimentato. Il Signore vuole che gli chiediamo le cose. Del resto il Padre nostro sono 7 domande, di cui una è molto concreta, il pane quotidiano. Quindi facciamo bene a domandargli tutto, perché Lui vuole che gli domandiamo tutto. C'è espressamente detto, d'altra parte, di pregare per la guarigione dei malati, ma guarigione si dice in molti modi. Per dire, voi potreste dire che io sono un credulone, può anche darsi, ma sempre con un po' da beatone, come sento di essere, e poi come dire, giurista, che sento di essere anche quello, mi sono ricordato un pomeriggio la promessa che perlomeno Suor Faustina dice che Gesù le avrebbe fatto. Se recitata vicino a un morente, la coroncina della Divina Misericordia, io non sarò giudice ma salvatore. E allora, con la mia mentalità giuridica, dice vicino a un morente, sì, ma non è detto che il morente debba saperlo. Può dormire, ad esempio. Vicino, mica sta lì attaccato, vuol dire nella stessa stanza. E allora mi ricordo, furbo, che mamma era andata a dormire, io tac, mi sono messo seduto vicino al letto, lei non mi ha visto né sentito perché dormiva, e io ho detto la coroncina della Divina Misericordia. E quel pomeriggio mi disse, Otti, portami a messa. Pronto? Come se uno mi venisse qui e mi dicesse, guarda, il Santo Padre ti vuole fare cardinale. Cioè, troverai più possibile questa seconda ipotesi, perché almeno un prete può diventare cardinale, astrattamente parlando. E quella mi sembrava veramente impossibile. Non è che si sia confessata, non è che ha fatto la comunione. Era lì, è un segno di riconciliazione. Non voglio paragonarmi a nessuno, ma non voglio neanche paragonare mia madre a un assassino, ma vi ricordate quando Santa Teresa del Bambino Gesù fece dire una messa per una persona che avrebbero dovuto ghigliottinare il giorno dopo? Lei andò a leggere sui giornali, non si era confessato dal prete, siamo nell'Ottocento francese, i preti fuori dai piedi. Però aveva baciato il crocifisso. Allora vedete, cosa ci dice tutto questo? Che il Signore ci dice che con Dio non si mercanteggia. Non facciamo sacrifici per tenerlo buono. Ma adorando in spirito e verità, che è quello che Lui ci vuole chiedere. Noi abbiamo il bene che Lui ci dà. Che è lo Spirito Santo, che è spirito di riconciliazione, spirito di pace, spirito di guarigione dello spirito, dell'anima e anche del corpo. Quello che ci chiede è di pregare nel Tempio, che è il suo Tempio, è la Chiesa, noi siamo il suo corpo mistico. E nel corpo mistico di Cristo ognuno prega per gli altri e anche al posto degli altri, e questo è adorare in spirito e verità. E noi facciamo bene a confidare nell'amore di Dio che ci ha detto: pregate, chiedete e otterrete. Facciamo bene. Ma se tu chiedi e ottieni, non è in una logica mercantile, ma perché tu preghi nella pace della Chiesa, cioè nell'unione con la Chiesa, insieme agli altri, mosso dallo stesso Spirito che Gesù ha donato a te e a tutti gli altri, perché noi siamo un popolo che ha bisogno di tante cose, ha bisogno di perdono, e perciò diciamo: rimetti a noi i nostri debiti. Ha bisogno di imparare a perdonare, e perciò diciamo: come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Schiacciato da tanti domini o signorie di questo mondo, il demonio, il peccato, la morte, la carne, e perciò diciamo: venga il tuo regno, eccetera, eccetera. Quindi il Signore ci dice che non dobbiamo innanzitutto vederlo come un Moloch. Ma se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro non darà lo Spirito Santo. Che cos'è lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo è colui che ha pervaso il corpo ucciso di Gesù, la mente spenta di Gesù, lo Spirito uscito dal corpo di Gesù. E ne ha rifatto una realtà nuova che noi non conosciamo se non nei suoi effetti, e che chiamiamo il risorto, il vivente. Gesù dà a noi lo spirito che ha ricevuto dal Padre, quando sommamente comunicando al corpo e al sangue suo nell'Eucaristia. E così ogni volta che noi veniamo, io quando mi comunico mi sembra di essere come i soldati, che io non ho mai visto queste robe, però nei film vecchi si vede, quando andavano con la ciotolina a prendere la razione. Oggi ho bisogno di questo. La mia ciotola è vuota. Dammi. Perché io ho bisogno che il mio corpo venga guarito da tutte quelle, la mia mente venga guarita da tutte quelle logiche perverse che mi stanno dentro nella zucca, e di cui io sono schiavo anche senza saperlo. E ho bisogno infine che il mio spirito non sia solo lo spirito creato di un animale spirituale che si rende conto dell'infinito che è intorno a sé, ma ho bisogno di uno spirito più grande che noi chiamiamo grazia, che non renda vana questa mia ricerca dell'infinito e questa mia sete di assoluto, altrimenti rimarrebbe vana. E infatti la grazia presuppone la natura e la eleva, cioè la porta a ciò che la natura richiede, a ciò a cui la natura apre, ma non giunge a compimento, perché ogni dono perfetto viene dall'alto e noi siamo dal basso. Dunque il Signore ci dice quello che in fondo dirà Paolo: vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Parlava del tempio del suo corpo, che è la Chiesa, ma anche i nostri corpi, i corpi di ognuno di noi, sono suo tempio. Vi esorto a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Cioè, il culto non è un culto sostitutivo, ma è l'offerta di noi stessi. O per meglio dire, siccome la grazia non butta via niente, la redenzione, la scrittura, parla del sacrificio di Gesù anche in termini vicari. Solo che, con questa differenza, è lui il vero agnello che è stato immolato. Dio non ci chiede di immolare i nostri agnelli, è Lui che immola l'agnello, che è il suo figlio. Io non tollererei di tirare via un'orecchia alla Sissi per offrirla a Dio. Il Padre ha tanto amato il mondo da dare il figlio. Cioè, Dio non ti chiede niente, ti dà tutto. E non capire questo è quello che non capirlo, non dico di testa, perché tutti lo capiamo di testa. Il problema è capirlo nel senso viverlo e capirlo esistenzialmente, è quella specie di cono d'ombra che noi chiamiamo peccato, di cui tutti i peccatini che andiamo a confessare, peccatini o anche peccatoni, sono una semplice conseguenza, ma questa è la radice. Cioè la diffidenza di Dio, la paura di Dio. E infatti, se mi chiedi di dargli qualcosa, intanto rompi balle, perché fondamentalmente dovrebbe darmi lui qualcosa. Non sono mica i figli che devono dare qualcosa ai genitori, devono essere i genitori che danno qualcosa ai figli. E se noi siamo figli di Dio, non vi pare che a maggior ragione vale lo stesso discorso? Allora, offrite voi stessi. Non vi sto dicendo niente che noi implicitamente non diciamo in ogni messa. Come termina? Come è fatta? Provate a pensare. Io mi fermerei a dirvelo, ma non posso perché non ha senso. Provate a osservare cosa diciamo nella preghiera eucaristica. Nella preghiera eucaristica innanzitutto invochiamo lo Spirito Santo perché imbiba, riempia, bagni il pane e il vino, perché diventino corpo e sangue sacramentale di Gesù. E poi chiediamo che lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta a Lui gradita. Quando diciamo ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale, non lo dico io usando il plurale maiestatico, lo diciamo noi a nome mio, perché noi offriamo il servizio sacerdotale che è l'offerta di tutta la nostra vita per Cristo, con Cristo e in Cristo. E c'è un motivo per cui usiamo queste parole al termine della grande elevazione. Quello che facciamo in ultima non è una ripetizione. L'elevazione, quella classica, il pane e il vino, è stata introdotta nel tardo medioevo. L'elevazione, quella grande, è quella del corpo e del sangue, perché è la Chiesa che si unisce al suo capo. Per te, con te e in te io ti offro la mia vita, che non è una vita ideale. Io ti offro il mio corpo, che è quello che è, dominato dalle passioni, segnato dalla morte, dalla malattia. Qui i nostri corpi sono i più vari. Ci sono dei corpi giovani, ci sono dei corpi vecchi. Dentro i nostri corpi, tra virgolette, la psiche di ognuno di noi è così diversa. Ci sono delle persone più pacificate, beh, con gli altri, con se stessi, con Dio. Ci sono delle persone meno pacificate. E questo si vede. Le nostre rabbie nascono sempre da una rabbia verso noi stessi, e cioè in ultima analisi verso Dio. Perché in fondo siamo quel che siamo per colpa di Dio, no? Come dice giustamente, da un certo punto di vista, Adamo, la donna che tu mi hai messo accanto, quindi vabbè, intanto non è colpa mia, è colpa sua. E poi chi è che me l'ha messa accanto? Tu. E quindi alla fine, vi ricordate, come dire, nel Gattopardo, quando il principe va dalla sua morosetta e quando entra, riflette tra se stesso, dice ma sì, lo so, sono un peccatore, cioè si odia. Sono un peccatore, anzi doppiamente peccatore, davanti alla legge di Dio e davanti all'affetto umano di Stelluccia, la sua moglie. Lo so e non c'è dubbio, e domani mi confesserò, pago pegno. Ma io lo faccio per non essere portato in guai peggiori, per tirarmi via questa spina, per non essere trascinato in chissà. Questo il Signore lo sa. E sono un uomo vigoroso, come faccio a contentarmi di una che ha letto si fa il segno della croce prima di ogni abbraccio? È lei la peccatrice. A scanso di equivoci, questo non è un inno all'adulterio, è semplicemente un farci capire cosa c'è dietro il nostro modo di agire e di pensare, che chiamiamo peccato, perché il peccato, visto che siamo in Quaresima e ora di fare una bella confessione, noi vediamo la punta dell'iceberg dei nostri peccati, ma c'è sotto tutto ciò per cui sono venuti fuori. E allora, se ci pensate, questi famosi comandamenti, farò un esempio che sarà un scemo, a parte che veramente tutti e 10 sono una scuola di sapienza, però adesso non mi metto a fare una versione del corso di Don Rosini in 2 secondi, però vi limito a dire questo: a me, che sono un triste, no, triste no, però insomma sono un celibe, non so se per consolarmi dice, ma Gesù, guarda, pensa, dopo ti tocca stare lì a portarla fuori e andare al ristorante, che dopo e poi ti tocca stare lì, che palle, no, meglio star soli. Me la racconto da solo perché così mi consolo. Però in fondo un nostro cinismo, perché tutto quello che ti viene detto di fare o di non fare ti sembra un peso, per il semplice motivo che non ami. Se invece trovi quella giusta, allora tu vedi che fai delle cose assurde, che dici non l'avrei mai fatto, e non ti pensano per niente, cioè non è un sacrificio, perché le fai perché ami. Ecco, non commettere adulterio, l'amore umano viene paragonato a un vino dolcissimo. Non allungarlo, non buttarlo via, non metterci lo zucchero dentro, non diluirlo, non mandarlo in aceto, visto che abbiamo parlato del principe. E noi invece nella nostra tristezza diciamo, vabbè, insomma a un certo punto è inevitabile che vada male. Non uccidere, non rubare. Questa settimana non la voglio fare sul filosofico, ma ho capito perché Eraclito diceva che il padre di tutto è la guerra. Mi è successo qualche fattarello che mi ha fatto girare non poco, per cui ho detto, oh, ma qui sono tutti che ti vengono a fare la guerra. Perciò quello la mette all'inizio di tutto. Anzi, Eraclito dice che all'inizio il polemos è non solo tra gli uomini, ma anche tra gli uomini e gli dèi. Come se questa rivalità ci deve essere per forza, perché io sono io e tu sei tu, e il mio e il mio tu li pensiamo necessariamente conflittuali. Quindi non uccidere, non rubare. Uccidere e rubare si dice molti, ma perché io non posso mandarti dove devo mandarti, che è un modo di uccidere? Perché io non posso dire fuori dai piedi e non venire mai più qui? Perché sarebbe come ucciderlo. Sembra inevitabile, noi nasciamo in un mondo che è talmente dominato dalla violenza, non lo so se Medolesi potrebbe dirci qualcosa in questo senso, ma veramente noi siamo figli della violenza. Mi viene in mente quel bellissimo film Chaos dei fratelli italiani, che incomincia con una citazione, no? L'autore dice, io sono figlio del caos. Il caos è la violenza. Noi cerchiamo di mettere ordine. Allora la legge, non fare, non. Però la legge ti sembra un peso. Ma perché non posso prendere una bustarella se tutti la prendono? Ma sono io il deficiente? Perché non commettere adulterio se tutti lo fanno? Anzi, è anche qualcosa di cui posso vantarmi con gli amici. Sarebbe come dire, uno che esce dalla dipendenza della droga dice, ma perché non posso più andare dal mio pusher? La stessa roba. Perché non posso più tirarmi una striscia di cocaina? Perché non posso più? E infatti tutti i comandamenti si spiegano da un'esperienza di liberazione. Io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire. È che siamo tutti ancora mezzi dentro, non dico interamente dentro, ma mezzi dentro. E allora perciò ci sembra pesante e preferiamo tutto sommato un rapporto mercantile, cioè prostitutivo con Dio. Ti faccio le mie devozioni, tu dammi quello che ti chiedo, ma non chiedermi di darti tutto me stesso, perché tutto me stesso è troppo. E invece è quello che il Signore ci chiede. Ed è l'esperienza della Pasqua. Solo che noi, finché non siamo usciti dall'Egitto, cioè dalle nostre schiavitù, non lo capiamo. Abbiamo bisogno di gente che sia uscita da quelle schiavitù, perché ci dica: guarda che così è meglio, vivi meglio. Se tu hai paura di innamorarti, bisogna che tu trovi una persona persa per la sua amorosa, il suo amoroso, che ti dica: guarda che è bellissimo, sei tu scemo che non hai visto il sole che splende. Questi sarebbero i santi. E allora che chiedere? Chiediamo a Dio che ci dia dei santi. I santi non sono uomini e donne ideali, sono uomini e donne reali. Ma nella realtà di quel che erano, hanno offerto se stessi, senza se e senza ma. E ci hanno fatto vedere che questo è possibile anche per noi. Loro per primi si sarebbero ritenuti uomini e donne mediocre, come noi. Anzi, probabilmente ci avrebbero anche detto: guarda, tu te la cavi anche meglio. Questa è la sapienza che il Signore ci chiede. Questo è il sì. Passare dal no al sì è la Pasqua. E lo fai non perché lo vuoi, ma perché ci sei portato dentro. È il risorto che ci attira. Il risotto è il contrario del cellulare. Dico questo perché modestamente ho scritto da poco un articolo sulla solitudine nei giovani. E dicevo che secondo me un cambiamento epocale è che mentre la TV e il cinema, ancora più vecchio, tu hai una percezione che lo schermo del cinema non è la vita e la TV non è tutta la stanza in cui vivi, il cellulare ti attira, come dire, tu fissi ed entri lì dentro, entri in un mondo in cui tutti i corpi sono belli, i problemi non ci sono, lo schermo è luminoso per eccellenza. Edith Piaf diceva: la via rosa, qui è molto meglio che non rosa, è luminosa, ma quella non è la vita. Eppure ti succhia dentro, ti risucchia dentro e ti fa vivere una vita che non è una vita, è un'immagine della tua vita. Mi sono fatto un selfie, la mia icona personale, è il mio cinema. E così impariamo a vivere. Bene, come vedete non ti farai idoli, questi sono gli idoli. Eido non vuol dire immagine a casa mia. Senza fare apprezzamenti, ma ci siamo mai visti noi allo specchio? Siamo belli come gli attori o quelli che vediamo su internet? No, perché quello è il regno del Photoshop. Noi siamo uomini e donne reali, un po' belli, un po' brutti, più belli a certe età, più cascanti a certe altre. È così, perché questa è la vita vera. Vedete quanti idoli abbiamo e noi ne siamo vittime perché pensiamo che siano veri, ma non è nulla, perché un idolo è un fantasma, un'apparenza, dietro non c'è niente. Quello che c'è siamo noi. Anche i nostri amici che ci guardano su YouTube non mica vedono il padre De Bertolis, dovrebbero venire qui, anche se so che stanno in tanta malora, perché quella è solo un'immagine che vedono. La messa è un'altra cosa, quindi fate bene a venire qui. Allora, conclusione. Ma chiediamo che il Signore ci faccia fare la Pasqua, perché è Lui che ce la dona, è Lui che ci fa entrare in questo che è il suo rapporto con il Padre, è lo Spirito. Il mondo ci assorbe e ci risucchia nei suoi idoli ed è Lui che ci dà la visione del Padre. Chi vede me, vede il Padre. E questo è il paradiso perduto. Noi siamo figli del caos e questo invece è il cosmo, la bellezza, l'armonia, la verità delle cose. Il paradiso che abbiamo perduto è Gesù Cristo che ce lo dona, lo Spirito. Ne abbiamo un anticipo nella Messa. E il paradiso possiamo cominciare a viverlo già da adesso.